Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E il magnifico Mauro Magnitosi in regia. Siamo arrivati in questa metà di maggio improvvisamente sotto la pioggia. È un maltempo che sta disintegrando completamente l'Italia. I nostri media ovviamente la stanno ulteriormente esagerando, sembrano delle catastrofi fantascientifiche. Purtroppo anche qui un po' di acqua ci ha bagnato, però come si suol dire, giornata bagnata, giornata fortunata, cara Silvia.
Per noi sì, forse per l'Emilia Romagna no, vedremo.
Ma come al solito cambierà tutto quanto nel breve volgere di qualche giorno. Ed è cambiato qualche cosa anche in Rai, o sta cambiando qualcosa in Rai, visto che come chiacchierato, raccontato, anticipato da molte settimane, Fabio Fazio, uno dei big della televisione italiana e soprattutto della Rai, ha lasciato quindi Mamma Rai ed è approdato in Warner Bros. Discovery. Non è ancora stato detto cosa farà, ovviamente se riproporrà la formula classica di Che Tempo Che Fa, oppure se inventerà un nuovo format o semplicemente cambierà nome al programma. In ogni caso debutterà con il suo nuovo progetto il prossimo autunno. Con lui è andata via anche Luciana Littizzetto, amata e odiata allo stesso tempo, Silvia, sui social media, che da anni è presenza stabile all'interno di Che Tempo. Però su quale canale andrà in onda, Silvia, questo nuovo programma?
Allora, sicuramente sul 9, anche perché è un canale generalista o semi-generalista, pertanto è la casa più adatta per Fabio Fazio, ma non è detto che non faccia anche qualcos'altro. In ogni caso, in questo modo, il 9 e Discovery entra ancora più diritto nel novero delle grandi reti della prima serata, perché ha anche Maurizio Crozza, quindi comincia ad avere un po' di personaggi di peso.
Quali sono i numeri di questo canale, che io personalmente non guardo mai?
Allora, nella fascia oraria della prima serata fa una media del 2,1% e secondo un'analisi che è stata condotta dallo studio Frasi e che è stata riportata dal Sole 24 Ore qualche giorno fa. Sempre la stessa analisi dice che in questi mesi, nel 2023, Che Tempo Che Fa ha generato un ascolto medio di 2,4 milioni di spettatori con uno share dell'11,8% e che è il programma più visto di Rai 3, oltre a rappresentare il principale contributo alla leadership di Rai la domenica sera, naturalmente in termini di audience.
Aspetta, è stata veramente una scelta felice quella della cosiddetta politica italiana. Funziona tutto bene e chiudi.
E chi lo sa se è proprio così, vedremo.
In questi giorni si è anche parlato tanto delle conseguenze dell'uscita di Fazio per la raccolta pubblicitaria della Rai.
Eh sì, perché comunque è un campione di incassi anche sul fronte della raccolta pubblicitaria, da quello che ho letto in giro e anche da alcune dichiarazioni che ha fatto lui, anche se non è mai stato ufficializzato quanto guadagna questo programma o quanto guadagnava. Appunto, da alcune sue dichiarazioni si evince che la raccolta superava di oltre 3 volte il costo della puntata, quindi consistente.
Cosa mi dici dei possibili ricavi di Warner Bros. Discovery?
Ma allora, per vedere questi effetti dobbiamo aspettare l'autunno, quando appunto debutterà, vediamo quanto porterà in termini di ascolti e in termini anche economici. In ogni caso sono usciti i dati sulla raccolta pubblicitaria televisiva del primo trimestre e sono positivi. Il mezzo cresce dell'1,3% grazie appunto al mese di marzo, che fa una bella crescita quasi del 2%, 1,8% sullo stesso mese del 2022. I due editori che migliorano, che crescono di più, sono appunto la Rai, perché con la coda di Sanremo e altro, con il 5,3% e la 7 con il 5,2%. Mediaset cresce dello 0,3%. Tutte e tre le aziende vanno bene anche nel singolo mese di marzo.
Invece Sky e Discovery?
Allora, invece Sky e Discovery nel cumulato, cioè nel trimestre, chiudono con un segno negativo. Però appunto a marzo, come tutti gli altri, mostrano una ripresa. La piattaforma satellitare cresce del 4,6% e Discovery invece dell'1,5%.
Dammi un dato invece generale, finale.
Allora, i dati pubblicitari del mercato nel complesso mostrano una crescita del 2,8% per il trimestre, grazie sempre a un mese di marzo molto positivo, con un incremento del 2,5%, e senza gli over the top che di solito influiscono positivamente, l'incremento sale a 3,1%, quindi evidentemente in questo momento stanno tirando un po' indietro.
Vi diamo un sacco di inside di tutto il mercato, che sembra che stia andando magari da una parte, invece si sposta dall'altra improvvisamente. Chissà cosa combinerà Fazio e chissà cosa accadrà da qua al prossimo autunno. Noi invece già sappiamo cosa ascolteremo, anzi ve lo dico subito, per la prima proposta musicale qui a Daily On Air de Sound of ADV dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Lui è James Ellis Ford, è un cantautore britannico, milita nei Simia Mobile Disco ma anche nei Last Shadow Puppets. Pensate a un incrocio, chi ne ha voglia, chi se lo ricorda, tra Japan e Gary Newman. Sembra una musica elettronica, meccanica, eppure invece la voce così colloquiale, così parlata, gli dà un calore che non ci si aspetta. Quindi dall'album The Hum, I Never Wanted Anything, James Ellis Ford. Daily On Air de Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia, Mano Magnitosi in regia. Oggi parliamo ancora una volta di Ipsos. La scorsa settimana abbiamo già presentato il rapporto Flare, che scatta, come sapete, la fotografia della società italiana e dei valori, degli atteggiamenti e delle opinioni che la pervadono. Infatti mercoledì scorso, appunto, abbiamo avuto qui con noi, chiaramente in collegamento telefonico, Nicola Neri, che è il CEO di Ipsos. Oggi invece parliamo di qualcos'altro, perché all'interno della presentazione di Flare c'è stato anche il rapporto del metaverso, sempre targato Ipsos, e ne parliamo con Silvia Andreani, client officer dell'istituto di ricerca, che però non abbiamo al telefono, abbiamo qui accanto a noi. Che fortuna! Buongiorno Silvia.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie a tutti per l'invito.
Infatti siamo molto fortunati. Allora, volevo ricordare, tra l'altro, che il metaverso come luogo di acquisto e di retail è uno dei temi importanti del Netcom Forum che si tiene in questi giorni, oggi e domani, a Milano. E il metaverso, nonché il Netcom Forum, sono i temi centrali del nostro magazine, che è proprio in distribuzione da oggi al forum e anche sulle vostre scrivanie digitali, quindi andate a leggere. Allora, intanto ringrazio Silvia di essere qui con noi ancora una volta e cominciamo a dire: che cos'è l'Osservatorio Metaverso che voi conducete insieme a Vincenzo Cosenza, giusto? È corretto?
Esatto, allora Osservatorio Metaverso è una realtà duplice che si compone di Ipsos, io sono qui oggi come rappresentante, ma c'è dietro un team molto nutrito e ricco, e Vincenzo Cosenza in quanto guru di questi topic e consulente tecnologico. È una realtà che nasce nell'estate dell'anno scorso, del 2022, quasi un anno dopo il polverone mediatico del lancio di ottobre 2021 di Meta, fatto da Zuckerberg. E l'obiettivo di questa duplice realtà è proprio quella di andare oltre l'hype mediatico. Prima di andare a gridare se una nuova tecnologia è un bluff piuttosto che the shiny new thing, noi abbiamo voluto scavare a fondo. Siamo un istituto di ricerca, abbiamo voluto capire quali sono i bisogni, le attitudini, i comportamenti degli italiani riguardo il metaverso e le nuove tecnologie. Poi, dal punto di vista personale, in quanto io mi occupo di moda, lusso, sostenibilità, in questi anni è un tema che mi riguarda, perché, come possiamo vedere, l'avanzamento tecnologico impatta in questi contesti fortemente.
Ecco, una cosa che voi raccontate attraverso questo osservatorio è il rapporto degli italiani con il metaverso. Che cosa aveva rivelato questa prima edizione che avete lanciato l'anno scorso e cosa cambia oggi? Quali sono le novità o le evoluzioni magari degli ultimi dati che avete presentato?
Allora, per darti una risposta parto da un assunto di base, che il metaverso è una terra virtuale di sperimentazioni, e quindi anche noi abbiamo voluto sperimentare. Abbiamo proceduto con un approccio per prove ed errori, in quanto la prima wave che abbiamo poi lanciato e pubblicato a novembre 2022 è stato un primo esperimento, perché volevamo capire. Quindi siamo partiti con un campione abbastanza esiguo e cavolo, i dati erano piuttosto interessanti. Abbiamo visto che in realtà gli italiani erano piuttosto aperti a questo concetto di metaverso, e quindi cosa abbiamo fatto in questa nuova wave? Ci siamo strutturati meglio, abbiamo ampliato il campione notevolmente, abbiamo creato un modello syndicated che ripeteremo. Quindi questa wave che è stata lanciata, poi che stiamo lanciando in questi giorni il report, verrà poi a seguire nuove wave che stiamo ancora programmando. Però abbiamo lanciato nuove aree di indagine, perché comunque il metaverso è qualcosa che possiamo descriverlo con il concetto di iridescenza, no? Qual è il colore del futuro? L'iridescente. L'iridescente è un colore che non è un colore, nel senso che ingloba tutti i colori ed è cangiante a seconda del punto di vista di chi lo guarda. E quindi siamo ripartiti dal concetto di soggettività. Come lo possiamo interpretare? Quindi abbiamo chiesto alle persone in spontanea che cosa fosse per loro il metaverso. E la cosa interessante che è emersa è che innanzitutto il 92% degli italiani sa che cos'è, cioè dichiara di sapere che cos'è il metaverso.
Lo dichiara, poi lo sa. Magari.
Si è fatto l'idea.
E la cosa ancora più interessante è che il 77% è in grado di descriverlo, e più della metà lo descrive in un modo molto simile a quello con cui descrivono gli esperti. Quindi in realtà la loro descrizione spontanea del metaverso è molto simile a quello che gli esperti ne fanno, cioè di un ecosistema di mondi virtuali che interoperano tra di loro. Ovviamente non usano questi termini, ma le loro descrizioni spontanee si avvicinano molto. E questo cosa significa? Che sostanzialmente c'è interesse, apertura, conoscenza, che il polverone mediatico è servito a qualcosa, ma c'è molto interesse. Un'altra cosa che abbiamo scoperto e che si riconferma rispetto anche al tema delle generazioni, perché noi abbiamo voluto anche cercare di capire e di scardinare la classica querelle giovani versus vecchi,
una classica,
esatto, certo. Dicendo guardate, non sono solo i Gen Z che vivono, abitano e lavorano nel metaverso, anzi abbiamo scoperto che in realtà i millennials, quindi la generazione precedente, quindi per i nostri ascoltatori persone che sostanzialmente hanno dai 27 ai 41-42 anni, sono coloro che conoscono maggiormente tutte le tematiche relative al metaverso, quali crypto, avatar, NFT, extended reality e intelligenza artificiale. E che la sperimentazione all'interno del metaverso, le attività che hanno fatto, le hanno fatte tutte le generazioni, anche i boomers, e principalmente per ora vediamo che hanno giocato con amici, trascorso tempo con amici, fatto shopping, e solo il 23% ritiene che il metaverso è una realtà dove i brand possano specularci, quindi qualcosa dove i brand possano proporre nuovi tipi di advertising o di commercializzazione. Il 52 li ritiene contesti emozionanti.
Hai visto? Addirittura contesti emozionanti, nonostante sì, la freddezza, insomma, che circonda l'idea del metaverso, no?
Ma come abbiamo a volte detto, magari noi siamo un pochino più restii, facciamo parte di quella, di quell'altro 27%, no, 23% che non, che magari il metaverso non lo conosce, ma magari non lo apprezza più di tanto, non lo so, bisognerebbe sperimentarlo.
Però intanto ci sono delle voci contrarie, qualcuno dice che sia già morto, che non bisogna neanche investire, perché? E voi cosa pensate?
Allora, questa la tesi che i media ci propongono, che il metaverso sia morto, sia un bluff, sia vuoto, una bolla scoppiata. Ne abbiamo sentiti tutti i colori. Noi siamo voluti ripartire dalle basi. Quando tu lanci una nuova tecnologia, devi prima che venga adottata e poi dopo che consenta una trasformazione, un cambiamento nella vita delle persone, deve passare del tempo, sì, del tempo tecnico. E quindi noi abbiamo cercato di capire, ma perché il metaverso è necessario? Ma perché il metaverso e queste nuove tecnologie rispondono a determinati bisogni delle persone? E se noi costruiamo conoscenza su questo tipo di domande, riusciamo a capire come farlo funzionare in un modo che non scoppi. Cioè la nostra antitesi sostanzialmente è che non è morto il metaverso, ma è morta una visione tattica di utilizzarlo. Mentre invece se ripartiamo con un po' più di strategia, un po' più di conoscenza, di approfondimento e lo andiamo a riempire di significato, il metaverso potrebbe diventare una tecnologia davvero interessante e rivoluzionaria per cambiare non solo, io parlo sempre di brand perché lavoro in un'agenzia che fa ricerche di mercato, ma proprio anche di impatto sociale, perché potrebbe rivoluzionare diversi tipi di ambiti. Quindi noi quello che abbiamo fatto siamo andati un po' a scavare nelle piste future che il metaverso potrebbe avere grazie appunto ai dati che abbiamo raccolto, e io le chiamo le tre keywords, diciamo, per proseguire. La prima è sicuramente educazione, o in inglese upskilling, cioè sappiamo che il 58% delle persone pensa che attraverso queste tecnologie potrà imparare cose nuove, potrà fare dei corsi, e quindi l'idea è creiamo delle situazioni, dei contesti dove le persone possano imparare e conoscere cose nuove. La seconda keyword è intensità. L'abbiamo sentita in tutte le salse, l'esperienza, l'intensità in questi anni, però l'idea è proprio di capitalizzare su questo aspetto in diversi ambiti. Dal turismo, per esempio, sappiamo che il 63% vorrebbe esplorare una nuova città nel metaverso, magari viaggiare nel tempo, cosa che non è possibile, e farlo con intensità. Questo non significa che il metaverso si sostituirà alle attività che si compiono nella vita fisica. Non ipotizziamo un contesto distopico dove siamo tutti macchine, ma l'idea delle persone che migliorerà le attività che facciamo online in un modo più intrigante, coinvolgente, 360 gradi. La terza è l'accessibilità. Lavoriamo in visione dell'accessibilità, perché molte persone ritengono, e qui le percentuali sono molto simili, che il metaverso sia per tutti, quindi una terra di sperimentazione, di inclusività, un luogo di opportunità, tu non sei nessuno e puoi creare qualcosa, ma anche troppo costoso.
Addirittura?
Perché? Sì, perché molte delle tecnologie hanno un entry price veramente alto. Solamente nel nostro campione, delle persone intervistate, solo il 10% possiede Oculus, visori.
Certo,
o comunque,
è vero, cioè, è vero. Certo, ecco perché certo. Secondo me ci vuole comunque un po' di tempo, come succede spesso, esatto, negli hype. È vero che abbiamo avuto negli scorsi 20 anni delle situazioni che si sono poi rivelate dei bluff, mm-hmm, tipo Second Life.
Appunto, si è fatto molto parallelo, no?
Sì.
Tra le due.
È un'idea che
con
Second Life era durata un anno neanche, poi era sparita.
C'è stata una grande esplosione in Second Life, poi è sparita nel nulla, non ne ha parlato più nessuno. E quando è comparso Metaverso si è cominciato a dire: ah, ma questo è una roba tipo Second Life, finirà come Second Life.
Se ne sta sicuramente parlando molto di più, ma molto di più rispetto a Second Life. Metaverso
è
ovunque. Non fosse altro che Facebook ha cambiato anche il nome. Metaverso è una roba abbastanza plateale, quindi c'è una spinta, secondo me, a fare le cose in grande.
Perché sostanzialmente il metaverso non è un mondo, non è un insieme di mondi, è un concetto.
È un concetto.
E quindi giustamente Zuckerberg ha voluto giocare su questo concetto. Di questa cosa, quindi quando si parla di metaverso dobbiamo pensare a un ecosistema di mondi che sono interconnessi, dovrebbero essere interoperabili. Questo significa che tutti possono entrare col proprio avatar. Quello che io faccio su Roblox lo posso fare su Decentraland, whatever.
Certo.
Ma non è ancora così al 100%, ci si sta lavorando su questi aspetti. E hai citato Second Life e qui si apre una parentesi: non tutti lo percepiscono così e quindi sostanzialmente noi abbiamo voluto anche un po' scavare all'interno,
certo,
di questo contesto.
Ma infatti, se non sbaglio, avete individuato anche dei tipi di utilizzatori o di visitatori o di approcci al metaverso. Giusto?
Esattamente, perché comunque dobbiamo sempre ricordarci, soprattutto in campo tecnologico, che non facciamo tutti nell'erba un fascio, one size doesn't fit all, come si dice in inglese, e noi ci teniamo a segmentare. Abbiamo creato non delle personas, delle meta personas, ovvero chi sono le personas, quindi i tipi che sostanzialmente abitano il metaverso in modi differenti. E l'abbiamo fatto non con le classiche distinzioni, appunto, giovani, vecchi, istruzione, ma segmentandoli, quindi catalogandoli, abbiamo mappati in due assi: un asse di coinvolgimento molto alto e un asse di livello di adozione delle tecnologie più o meno alto. E quattro profili. Il primo sono i pionieri, che si descrivono come il metaverso, la nuova terra da esplorare per primi. Quindi abbiamo un'adozione di queste tecnologie molto alta e un ingaggio medio, perché sostanzialmente sono, passatemi il termine, i bulimici delle novità. Quindi certo, vedo questa cosa, la voglio provare. Infatti sono quelli che hanno provato più gaming, più shopping, fitness, hanno creato account, sono positivi, però sono anche disincantati, perché ora è il metaverso, domani chissà.
Hanno un sacco di tempo libero queste persone, che provano tutto. Beati
molto.
Loro.
Beati loro, sì.
Ci sta, infatti sono persone under 40, sono gli early adopters per natura, e anche rispetto all'intelligenza artificiale sostanzialmente lo vedono come qualcosa, un valido aiuto nel mondo del lavoro da iniziare a usare al meglio sin da oggi.
Ma non la demonizzano.
Non la demonizzano. Chi la demonizza invece sono il secondo profilo, che sono i distanti e gli impauriti. Distanti e impauriti, li abbiamo chiamati insieme perché sono due cose che vanno un po' di pari passo. E la loro descrizione del metaverso è: il metaverso non mi interessa e forse persino per me è una minaccia. Quindi hanno provato alcuni a sperimentare, ma solo attività basiche come il gioco o la relazione con gli amici. Hanno paura per loro stessi, per la privacy, per la confusione tra realtà reale e quella virtuale. Non vogliono sostanzialmente fare di più all'interno e vedono l'AI come una minaccia per il futuro della creatività e dei posti di lavoro. Interessante sapere che questi sono cross-generazionali.
Sì, insomma, tra giovanissimi e più anziani.
Esattamente.
Non sono solo gli anziani a non vedere le opportunità o comunque a considerare il metaverso qualcosa di controverso e quindi lasciamolo stare, giusto?
Esatto. Poi abbiamo gli immersi, che sono quelli di, che si legano a Second Life, ovvero il metaverso. Nel metaverso vivo un'altra dimensione, spesso migliore di me. Sono principalmente una buona fetta di Gen X, quindi quarantenni, cinquantenni e baby boomers, coloro che probabilmente hanno sperimentato Second Life. E sono persone entusiaste, cioè loro non vedono l'ora
di sperimentare, sì, di scoprire nuove terre.
Esatto, loro hanno un coinvolgimento molto più alto dei pionieri, che sono i primi che ho descritto, quelli che provano, sì, ma hanno un'adozione media, nel senso che in realtà hanno provato meno cose, ma sono super positivi per il futuro, cioè sono, non vedono l'ora di provare cose, di accedere, non sono scettici nei confronti dei brand, pensano che i brand facciano bene a fare tutto questo, anzi non vedono l'ora di poter avere accesso a nuove soluzioni all'interno del metaverso, e anche rispetto all'intelligenza artificiale pensano che diventerà indispensabile nel nostro lavoro. E l'ultimo profilo con cui concludo, che è quello più piccolo, 13%, ha un livello di adozione medio e un ingaggio medio. Sono i funzionali. Il metaverso è uno strumento.
Se mi serve, esatto, lo uso.
Esattamente. Infatti la loro descrizione spontanea del metaverso, vi ricordate che avevamo chiesto spontaneamente, quindi questo poi è stato declinato nei vari profili, lo associano agli strumenti, i visori, le cuffie, cioè tutti i tool che io posso utilizzare.
Sono i pratici. Io mi rivedo in questo.
Tu ti rivedi nel pratico, sì, ma l'hai provato?
No, non l'ho provato, però appunto perché fino adesso non ho avuto l'esigenza, però dovesse servire probabilmente andrei a fare un giretto, ecco, solo per quello.
E infatti sono maggiormente di sesso maschile, della generazione X o millennial più adulti.
E senza contare il segno zodiacale.
Esatto, il segno zodiacale io direi capricorno, ascendente vergine.
Esattamente, io sono vergine però ascendente ariete. Quasi, insomma, siamo là.
E beh, dopo questa parentesi astrologica ringraziamo ancora Silvia Andreani, client officer di Ipsos, per essere venuta qui a raccontarci il metaverso, a istruirci un pochino, perché appunto io personalmente ne so molto poco.
Grazie a voi.
Grazie, grazie
ancora. A presto. We'll be right back.
Si vede dal mattino.
Allora, Delio Nerd, Sound of Adivico dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, mercoledì 17 maggio 2023. Silvia, Davide, Mauro Magnitosi, abbiamo avuto un ospite gradito, Silvia Adriani di Ipsos, che vi saluta, ci saluta. E adesso abbiamo il momento delle notizie più calde che trovate sulle vostre scrivanie, Daily Media e Daily Net. A proposito, prima però fammi raccontare la canzone che abbiamo appena sentito. È tornata Alison Goldfrapp con la leader di quel brand che è esploso improvvisamente nei meandri della musica underground all'inizio del 2000, visto che la famosa canzone era anche la colonna sonora di una spot automobilistico. Poi quella musica così ambientale, così particolare, così fredda, così glaciale e permettetemi di dire anche così noiosa, era stata messa da parte, ed Alison aveva abbracciato un certo tipo di synth pop multicolore, molto molto 80s, molto poco personale. Lei è anche molto antipatica, la intervistai qualche molti anni fa e non passo il tempo se non fumandomi in faccia. Riesce però con questo album The Love Invention, dal quale abbiamo ascoltato la canzone omonima. È un album forse un po' troppo omogeneo, però potrebbe piacere a tutti. Ma adesso sono le notizie. Inizio io con il Daily Net. Real Chimica, che affida X Channel la strategia su Amazon per i suoi brand più famosi, che sono Chantecler, Verte e Quasar. La multinazionale italiana leader nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti per la detergenza della casa e per la cura del bucato lancia questo nuovo mix di comunicazione cross canale sul marketplace per i suoi marchi proprio più rappresentativi. We take a walk,
the sun is shining down. Iren ha chiuso la gara media con la conferma di Next 14 o 14 della gestione del budget da 3 milioni di euro. Recentemente la Multiutility, che è leader nell'area del nord-ovest, ha anche scelto Leo Burnett per le attività creative.
Weagle, nuovo motore di ricerca sicuro per il mondo corporate che sbarca in America. Ne abbiamo parlato nei mesi scorsi su Daily Net. Ritorniamo sull'argomento, che la società, fondata tra gli altri da Lorenzo Cerrone e Pietro Terranio, è proprio diretto verso la Silicon Valley e nelle prossime settimane rilascerà ulteriori aggiornamenti.
Oggi è la giornata delle multi-utility. Infatti è partita la nuova campagna di Alperia, firmata dall'agenzia WRNG, che si è aggiudicata anche il media planning e punta quest'anno a crescere il 10% dei fatturati, dopo aver chiuso l'anno scorso a quota 3 milioni e appunto una crescita, un incremento del 10% sull'anno precedente.
Io chiudo personalmente la mia parentesi con Shopee, che è la prima piattaforma europea di creazione di app per e-commerce Shopify, ideato dalla Digital Factory Mumble, La soluzione fornisce agli shop attivi sulla piattaforma di Shopify modelli e strumenti di progettazione predefiniti per il proprio negozio online. Se non l'avete capito, insomma, andate a leggere.
Konik, l'agenzia Konik, si aggiudica la consultazione di Menarini per il farmaco contro l'ansia, che si chiama Laila. E chiudiamo con un altro budget, Segno Verde, è una società che opera sempre nelle forniture di luce e gas, ha assegnato in forma diretta ad Armando Testa la realizzazione della campagna di posizionamento.
Lei è del Sandova di Vico, delle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia e Mauro Magnitosi in regia. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social, non dimenticate neanche il nostro sito, anzi andateci di corsa, delionline.it, con una pagina dell'Ionair espressamente dedicata a tutti i nostri podcast del format, che va avanti ormai quasi da un anno e mezzo, e adesso un disco che con tutta probabilità vi irriterà. Loro, o lui, si chiamano Sico Killy, potrebbero essere definiti come una sorta di mix tra indie pop e elettronica, però il risultato è veramente straniante, soprattutto nella voce. L'album si intitola Morphing Polaroids e la canzone è un inno al Belgio, Belgium. Leonardo del Sandova di Liquido, le frequenze di Radio Atlanta Milano, Davide e Silvia, Mano Magnitosi, che stanno per salutarvi, ma intanto prima dobbiamo accendere i riflettori sull'obiettivo, crescono gli ascoltatori dei podcast, ma guarda un po', e anche i ricavi. Ma il peso di questi contenuti, in termini economici, è ancora molto basso, soprattutto se guardiamo come strumenti di comunicazione i fantomatici podcast. Eppure, l'obiettivo è far diventare questo format audio una leva sempre più strategica, che è infatti l'obiettivo di OBE, Osservatorio Branded Entertainment, con la Podcast Committee e la ricerca From the Podcast, the Brand Podcast, presentata lo scorso lunedì, cioè 2 giorni fa. Cos'è questa ricerca, Silvia? Cosa dice? Che sono curiosissimo, perché anch'io voglio definitivamente lanciarmi nel mercato dei podcast.
Sì. Bene, la ricerca, come dice appunto il titolo, From Podcast to Branded Podcast, è una analisi del mercato che disegna lo scenario del podcast in generale, sì, ma nello specifico poi del branded podcast,
che è una cosa diversa.
Esatto, che è il podcast realizzato con la non tanto la sponsorship quanto proprio la collaborazione di un'azienda, o attraverso il quale l'azienda si racconta, quindi c'è un contenuto legato a un'azienda, ma un contenuto vero e proprio, narrativo, di intrattenimento. È una ricerca sviluppata da BVA Doxa con il coordinamento del comitato scientifico di OBE, che è diretto da Anna Vitiello, che tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto ospite, yes, a parlare proprio di questo. Il primo dato è che il pubblico del podcast appunto cresce. Sono 15 milioni contro i 13 milioni dell'anno scorso. Quindi il podcast è un contenuto che piace sempre di più. In primo luogo perché è multitasking, ovvero si può ascoltare podcast facendo altro. Il 77% delle persone dice che fa questo, che lo utilizza in questo modo. E sai cosa si fa soprattutto, sì, ascoltando podcast? I mestieri, i mestieri di casa, le faccende di casa.
Beh, è un classico, ha sostituito la musica, dai.
E poi perché lo ascolti bene in mobilità. Tanto è vero che per ascoltare si usa prevalentemente lo smartphone al 75%, mentre la piattaforma più gettonata è Spotify con il 50% delle dichiarazioni di uso.
Momento fondamentale a questo punto nel 2023, quali sono i temi preferiti?
I temi preferiti sono l'attualità in assoluto, la prima, 42%, seguito dall'intrattenimento, 39%. Poi ci sono anche le tematiche verticali che vanno molto forte, l'approfondimento medico-scientifico al 28%, la formazione professionale, si usa podcast per imparare, quindi 20%, e poi l'economia e la finanza, 19%.
Ci racconti quanto vale a questo punto questo mercato arrivati al maggio del 2023?
Allora, intanto bisogna fare un distinguo tra contenuti editoriali dipendenti, cioè io che faccio un podcast su un argomento qualsiasi, e quelli appunto legati alle aziende, i branded podcast, che sono poi l'oggetto dell'interesse di OBE e del mercato. Ci viene in aiuto però, per una valorizzazione, l'Osservatorio Digital Content del Politecnico di Milano, con alcuni dati sui ricavi di questo settore però dell'anno scorso. Allora, complessivamente gli italiani hanno speso in contenuti, cioè hanno comprato contenuti, 3,3 miliardi di euro. Poi, e sono in crescita perché l'anno precedente erano 3 miliardi. Poi di questi, il digital audio vale 277 milioni e anche lì con una crescita rispetto al 2021, che era 239 milioni. La spesa, ma all'interno di questa nicchia il grosso la fa la musica ancora. Tu sì, prima dicevi hanno sostituito la musica, sì e no, non
sì,
tantissimo.
Nel senso, forse volevo dire meglio che fanno un po' le veci, o comunque l'hanno affiancata, o comunque stiamo parlando di una sorta di aggiornamento di quell'intrattenimento.
Allora, diciamo che l'intrattenimento così in mobilità, sì, certo, i podcast hanno preso uno spazio, ma la musica la fa sempre da padrone. Infatti le persone spendono in musica digitale, stiamo sempre parlando di contenuti digitali, certo, 229 milioni circa, seguita da audiolibri 44 milioni. I podcast veri e propri però ai podcast rimane meno di 5 milioni,
sono
ovvero l'1% della spesa.
Ma siamo solo all'inizio rispetto a quello che c'era prima.
Però qua stiamo parlando proprio di quanto le persone spendono.
Sì. Sì, sì.
Invece parliamo di pubblicità. Nel 2021, anzi nel 2022, gli investimenti sono stati di 23,7 milioni di euro, in crescita del 21%, quindi diciamo che l'ADV, gli investimenti ADV sono un po' in crescita sensibilmente.
E invece c'è qualche stima sul branded podcast a questo punto di vista? No, ancora.
Allora no, ancora no. Secondo Obe ci sono stati appunto circa 100 di questi podcast brandizzati per un investimento complessivo, ma stiamo parlando proprio di stime grossolane, di 3 milioni e mezzo, ma appunto non sono tutti. La ricerca condotta da Doxa dice che il 61% degli ascoltatori di podcast consuma anche contenuti brandizzati, però sono in calo rispetto al 2021. Perché? Perché il pubblico è sempre più esigente e c'è tantissima offerta. Anzi no, scusate, rispetto al 2022, perché la prima ricerca di Ob è stata fatta l'anno scorso. Perché appunto c'è una grande offerta e solo su Spotify, pensa, ci sono in totale 5 milioni di contenuti, quindi le persone non sanno più dove voltarsi perché in realtà ce n'è tantissima. Quindi un tema cruciale è che bisogna farli circolare, bisogna promuoverli, bisogna comunicarli, comunicare la comunicazione. Bisogna investire per esempio su una categoria di persone che sono gli hunters, che sono i consumatori seriali, cioè quelli estremamente appassionati che ascoltano tutti i giorni o due o tre volte alla settimana e che a cui piace consigliare, a cui piace andare alla ricerca. Scegliere e dire agli amici: ascoltate queste cose, e quindi possono diventare degli influencer di podcast. Sì. Anche perché appunto tanti di questi ascoltatori hanno scoperto nuovi brand proprio attraverso i podcast, in generale il 38%, ma tra gli hunters il 46%.
Siamo ancora un po' all'inizio del mondo podcast, benché se ne parli ormai da un lustro buono, e quindi ci vuole un po' di tempo, si deve sedimentare, deve diventare un'abitudine. Quando parlava di sostituzione della musica pensavo proprio a un aggiornamento, nel senso che io mi metto in cuffia mentre sto passando l'aspirapolvere, invece di sentirmi l'ultimo disco di tal dei tali, mi metto magari un podcast che racconta di qualche serie criminale, per dire, oppure di qualche aggiornamento politico, chi lo sa. Fatto sta che Daily On Air termina la sua puntata e per i suoi aggiornamenti naturalmente ci risentiremo fra due giorni, quindi venerdì, con Davide, Silvia e Mauro Magnitosi e il nostro ospite naturalmente della puntata. Silvia, ti auguro una buona giornata.
Anche io a te e a tutti i nostri ascoltatori.
E noi vi lasciamo con questa cantante di origine iraniana, molto dolce, molto sofisticata, però molto moderna anche. Ha pubblicato il suo album di debutto, Flowers at Your Feet. Lei si chiama Rahil e questa canzone è Healing. Ciao!
Soaking long showers for Your hand is on the way, huh?